Reflex 3.0. Notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontro in Blu, a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Reflex 3.0 del 17 gennaio 2023. Ratzinger e il suo nemico. Tratto da un articolo di Gilberto Squizzato da Adista Segni Nuovi, numero 1, di sabato 14 gennaio. Carissimi, ci aspettano settimane di celebrazioni di Benedetto XVI, che in molti casi non oseranno addentrarsi con occhio critico sul senso e sull'esito della sua presenza, prima a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede e poi al vertice della Chiesa. Si dovrebbe invece evitare ogni enfasi celebrativa e valutare lucidamente e serenamente il suo pensiero teologico e le conseguenze prodotte dentro la Chiesa cattolica e nei rapporti tra Chiesa e mondo contemporaneo. E questo è l'articolo come inizia di Gilberto Squizzato, appunto, ed è molto interessante. Andiamo avanti con l'articolo. Non mi interessa qui intervenire su certi suoi silenzi o sui motivi autentici delle sue dimissioni, in che modo e con quali volti e a quali fini Satana in persona abbia tramato contro il Papa tedesco. Altri cercheranno di sapere meglio e di più, scoprendo ciò che il segretario di Ratzinger, il famigerato o famoso vescovo George, ha celato dietro la metafora del diavolo. A me interessa tentare di capire, di cogliere il nucleo portante del suo pensiero teologico e dottrinale, dice Squizzato, che mi pare essere consistito in una strenua, indefessa, ossessiva lotta contro quello che riteneva il suo maggior nemico, l'avvelenatore della società contemporanea, il relativismo, pericolosamente disseminato dalla cultura filosofica moderna all'inizio del XIX secolo. Questa è in realtà, poi, commento mio, è la chiave di volta del papato di Benedetto XVI. Ma andiamo avanti con Squizzato. Parliamo del relativismo. È quell'orizzonte culturale che invita a considerare come insuperabili e ineliminabili i limiti della conoscenza umana e dei linguaggi umani in cui essa si esprime. Praticamente tutto è parziale, tutto è fallibile e dunque è perfettibile, quindi è tutto relativo e sappiamo bene che anche Einstein ha basato tutta la sua teoria sul relativismo e adesso poi è stato superato ma da quella che è la conoscenza successiva. E Squizzato sta parlando appunto di questo, che contro questo relativismo Ratzinger, dice Squizzato, rivendicò l'urgenza di una verità assoluta espressa in parole definitive. Essa non poteva consistere per lui in altro che nell'annuncio cristiano declinato secondo l'insegnamento del magistero ecclesiastico ed espresso perciò con concetti e parole conformi alla dottrina ratificata dalla Congregazione della Fede con il sigillo della suprema autorità papale. Pochi ricordano invece il passaggio decisivo in cui descrisse Ratzinger come provvidenziale per la storia del cristianesimo l'incontro tra il Vangelo e la filosofia greca. La verità assoluta da contrapporre al relativismo moderno era dunque quella annunciata dai Vangeli e codificata come dottrina dalla teologia cristiana dei primi secoli, fra il III e il V, secondo i paradigmi della filosofia greca. La provvidenziale filosofia benedetta da Ratzinger non veniva a coincidere con l'intera vicenda del pensiero greco, ma specificatamente con il neoplatonismo della cultura ellenica dominante in quei primi secoli dell'espansione cristiana. Perché già in epoca classica, basta citare Protagora al V secolo a.C., la relatività e parzialità della conoscenza umana aveva trovato i suoi sostenitori. Quella fu l'epoca in cui la dottrina cristiana diventava religione di Stato, tutelata e imposta dall'imperatore. Non è un mistero che la prima definizione del credo fu redatta a Nicea nel 325 d.C. dal concilio dei vescovi convocati e presieduti da Costantino. insofferenti nei discorsi che le diverse dottrine cristiane diffuse nell'impero continuavano a provocare da troppi anni. E fu la netta prevalenza numerica dei vescovi di Oriente a far approvare un testo sul quale filosofia e lingua greca impressero il loro indelebile sigillo. Bene, a questo punto facciamo una pausa, riprendiamo dopo un brano che è di De André e Reverberi, Le tre madri, del 1970. Buon ascolto.
Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine d'un'agonia. Sai che alla vita nel terzo giorno il figlio tuo farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non risorgerà più dalla morte. Piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora. Figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre, come nel grembo e adesso in croce. Ti chiama amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio.
Dopo la canzone di De André Reverberi che abbiamo ascoltato, riprendiamo il discorso con Gilberto Squizzato da Adista di sabato scorso. Il Papa, appena defunto, che molti oggi ricordano per la sua mitezza, fu in realtà il teologo portatore di un pensiero rigido ed inossidabile, intransigente nel rivendicare per la Chiesa il possesso di tutta la verità ed indisponibile perciò a riconoscere che anche le parole di quelle formule dottrinali espresse in un certo tempo e dentro gli schemi filosofici allora dominanti erano a loro modo necessariamente relative, parziali, adatte ai loro tempi e luoghi, ma forse non in tutto e per tutto vincolanti per i millenni successivi. Il ferreo e inossidabile pensiero di Ratzinger condannò ogni altro tentativo di raccontare il Vangelo con paradigmi culturali diversi da quelli della filosofia greca, imponendo come vincolanti dottrine e formule teologiche che probabilmente gli stessi apostoli ebrei del primo secolo avrebbero faticato a comprendere. E quindi questo è il riportare alla relatività, nota mia, quello che dicevamo prima. Quindi anche Einstein ha vissuto con la teoria della relatività e ha dovuto dimostrare che effettivamente tutto è relativo. Benedetto XVI non si è limitato a benedire le nozze fra Vangelo e filosofia greca, dice Squizzato, la sua cristologia riafferma che il vero Cristo è solo quello della tradizione ecclesiastica, cioè quello insegnato dal Magistero, unico depositario dell'interpretazione autentica di Gesù. Ma noi sappiamo che la tradizione giunta a noi dall'antichità e quella delle chiese che, sostenute dagli imperatori, sbaragliarono dichiarandole eretiche, tutte le altre che celebravano il crocifisso risorto in modo anche solo leggermente diverso. In questo modo Ratzinger ha fatto passare in secondo piano, se non ha eclissato, il Gesù storico, sul quale moltissimi studiosi cercano di far luce, tenendo nel debito conto i testi evangelici, ma anche contestualizzandone la vicenda, con l'ausilio delle tante discipline che concorrono a formare le scienze bibliche. Nel suo testamento Ratzinger raccomanda il confronto con la scienza della fede, illuminata dalla retta ragione. Ma quale scienza? La fisica, la biologia, la cibernetica? L'archeologia, l'analisi dei testi, l'antropologia religiosa, la psicologia, la storia politica ed economica non sono considerate indispensabili per far luce sulla prima vicenda cristiana, per comprendere che cosa allora significassero le parole dei Vangeli, quali trasformazioni subì il primo modello comunitario cristiano nella società greco-romana. In coerenza con il proprio sistema teologico, continua Squizzato, Ratzinger guardò sempre le scienze, anche a quelle storiche, come discipline ancillari della fede e della dottrina impartita dal ministero, senza lasciar loro lo spazio di una totale autonomia. Quindi, per riassumere, Ratzinger non dà la libertà alle altre scienze di svilupparsi secondo criteri scientifici, ma chiede una partecipazione secondaria e quindi schiava della dottrina religiosa. Finisce questa parte Squizzato: una posizione inscalfibile la sua, che lo ispirò da prefetto della Congregazione della Fede e più tardi da Papa. Da quelle posizioni gli fu facile giustificarla, attribuendola alla grazia divina, anzi allo stesso Spirito Santo. Non è da stupirsi perciò se un papa integralista e tutto di un pezzo come Wojtyła scelse proprio lui per guidare l'ex Sant'Uffizio. E qui ci fermiamo un momento per fare un altro break, perché questi concetti meritano una meditazione profonda. Cosa ascoltiamo? L'Ave Maria di Schubert, cantata da Céline Dion, magistrale. Buon ascolto.
Here.
Dopo il brano di Céline Dion, l'Ave Maria di Schubert, riprendiamo con l'articolo di Gilberto Squizzato, che conclude in pratica l'articolo, la sua analisi. Eppure era sembrato, dice Squizzato, che fosse interessato Ratzinger all'esplorazione di orizzonti ben diversi da quelli in cui presto si rinchiuse, spaventato dal dilagare del 68, delle rivolte giovanili, del pensiero neomarxista, della rivoluzione sessuale e dei costumi. A Wojtyła, convinto di dover ripristinare in Europa e in Occidente la cristianità, un modello di società esplicitamente ispirato alla dottrina e ai valori cristiani, Ratzinger offrì l'armamentario raffinato della sua riflessione teologica e il Papa polacco seppe trarne alimento per la sua azione politica e per un ferreo controllo dell'istituzione ecclesiastica. Wojtyła prima e Ratzinger poi non potevano dunque che mettere fuori discussione ogni eventuale revisione della dottrina sul sacerdozio, celibato dei preti, esclusione della donna dalla presidenza dell'Eucaristia, eccetera. La loro è rimasta una Chiesa che riconosce e attribuisce solo al prete maschio la gestione del potere sacro e crede di accontentare le donne promuovendole a ruoli sempre subalterni a quelli del clero maschile. Dunque, obbedienza assoluta dentro l'istituzione a costo di radiare dai seminari, espellere dalle comunità, sospendere teologi, laici e preti in dissenso da questa visione assolutista e autosufficiente della Chiesa cattolica, dell'unica verità, dottrina cristiana, morale e bioetica di valore indiscutibilmente universale. Possiamo pensare che senza l'approvazione di Wojtyła, confortato dal suo teologo Ratzinger, l'allora presidente della CEI Cardinale Ruini non avrebbe sponsorizzato Berlusconi, interessato a raccastrellare i voti dei cattolici ossequienti e pronto a farsi paladino dei valori non negoziabili della Chiesa romana. Forse la storia italiana sarebbe andata per un'altra strada. E forse avrebbe percorso un altro itinerario anche la storia europea, che vide la furia anticomunista del Papa polacco accelerare vertiginosamente il crollo dell'URSS, e che forse con un percorso più lento e meno turbolento non ci avrebbe regalato la tremenda esplosione dei nazionalismi deflagrati nei Balcani e nel Caucaso, fino al risorgente imperialismo di Putin, a sua volta riconvertito dal comunismo ateo all'altare e fattosi paladino della religione cristiana contro l'Occidente inquinato e pervertito dai gay. Ratzinger aveva già in precedenza comparato le nozze gay all'anticristo. Andiamo avanti e finiamo ad alimentare la determinazione del Papa polacco ad accelerare la storia provocando il domino che dalla sua Polonia coinvolse tutti i paesi del patto di Varsavia, fu la memoria della sua esperienza sotto l'opprimente regime comunista, ma anche quella teologia antirelativista elaborata dal mitissimo Ratzinger. L'impetuoso Wojtyła interpretò come sua missione il dovere storico di ripristinare la cristianità, concetto medievale già archiviato dal pensiero laico e pluralista moderno, come ritorno alla verità cristiana e come destino storico dell'Europa. Da Papa, angosciato di perdere, per così dire, la destra reazionaria e anticonciliare della Chiesa, Ratzinger riabilitò quattro vescovi lefebriani, uno dei quali negatore della Shoah, per intenderci. Sono quelli della messa solo in latino che rifiutano le aperture al mondo contemporaneo del Concilio Vaticano II, suggerite dai teologi tedeschi Kung e Rahner e dalla scuola teologica francese di Congar, Chenu e Danilou. Se il tedesco Ratzinger fu così ferreo nell'imporre l'immutabilità della dottrina e dell'etica cattolici romani, sono oggi paradossalmente proprio l'Episcopato e la Chiesa della sua Germania a fremere sotto regole e vincoli che ritengono anacronistici e a rivendicare la legittimità evangelica di strade e regole nuove. Questa, a mio avviso, dice Squizzato, è la discutibile eredità teologica di Benedetto XVI. Un'idea assolutista della dottrina cristiana, baluardo contro il nefasto relativismo moderno e la difesa oltranza di una Chiesa rigidamente verticale, in cui un corpo separato, il clero maschile, gestisce il monopolio del potere sacro. E a chi mi rimproverasse la franchezza di queste riflessioni, rispondo con Don Mazzolari: io voglio bene al Papa, ma a modo mio, e senza rinunciare al dovere della sincerità. A proposito, fino a quando la Chiesa avrà ancora bisogno di una congregazione per la unica, obbligatoria, dottrina della fede, erede dell'Inquisizione? Ecco, queste sono le conclusioni a cui giunge Gilberto Squizzato su Adista Segni Nuovi. È un buon motivo per discutere tra amici e anche con i sacerdoti che ci seguono, con cui siamo in contatto. Buona settimana a tutti con Miserere di Fornaciari e Pavarotti. Buona settimana.
Sono il santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo.
Ancora non c'è.